Tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Bentrovato.
Bentrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo col muro contro muro tra il sindaco Virginio Merula e i commercianti, queste dichiarazioni anche del primo cittadino di ieri in Consiglio Comunale.
Cominciamo smontando però l'immagine del muro contro muro, nel senso che io credo che ieri il sindaco Merula abbia fatto un'operazione opposta, si è smarcato diciamo da un ping pong un po' anche stucchevole che si era creato negli ultimi mesi, ha lanciato la palla in avanti, ha cioè indicato una serie di prospettive per lo sviluppo non solo della mobilità urbana di Bologna, ma anche del suo stesso rilancio produttivo e commerciale, che sono il nuovo terreno di gioco su cui misurare anche una dinamicità, diciamo, di questa città, delle sue forze sociali e anche dei suoi commercianti. Ieri Merula ha parlato di Sirio, ha parlato di T-Days, rivendicandole come due delle priorità dell'amministrazione relativamente al ridisegno della mobilità urbana, in particolare in questo caso del centro storico, ma ha anche indicato come elementi strutturali dello scenario a cui guardare due elementi di fondo molto molto importanti. Il primo è lo sblocco della delibera del CIPE che ha riconsegnato alla città di Bologna 236 milioni stanziati a suo tempo per la realizzazione del metrò, che saranno destinati al completamento del servizio ferroviario metropolitano e al completamento della rete filoviaria della città. E il secondo è, anche in questo caso, lo sblocco della questione Civis relativamente alla possibilità di riconsegnare indietro i vecchi mezzi voluti da allora, acquistati allora da Guazzaloca, per sostituirli con 49 nuovi filobus di nuova generazione che sono i cosiddetti Crealis. Quindi si sta ridisegnando una mappa del trasporto urbano della città e del centro storico, di cui faranno parte anche quelle misure a favore di una più ampia pedonalità del centro, e fra questi appunto anche Sirio e l'accensione di Sirio al sabato e anche il progetto, l'esperienza dei T-Days, che rappresenta uno scenario un po' più ampio su cui ragionare. Da questo punto di vista quindi Merula ha lanciato una sfida non contro i commercianti, ha lanciato una sfida verso il futuro e ha chiesto ai commercianti di farne parte. Io credo che sarebbe saggio da parte della Confesercenti, lo dico perché appunto abbiamo ascoltato poc'anzi le parole del presidente Ferrari e delle altre organizzazioni economiche e di commercianti della città, sarebbe saggio, dicevo, accettare questa sfida e ragionare insieme su uno scenario mutato, ma che può essere per il commercio in città e per il commercio in centro storico una sfida nuova in cui fare dei passi avanti e non dei passi indietro.
Lei ha esordito dicendo che il sindaco ha lanciato la palla in avanti. A proposito di palle, c'è il bolognino di Federico Taddia di oggi che scrive: ancora scontro tra l'Ascom e il sindaco di Bologna Virginio Merula sui T-Days. I commercianti, dopo lo spegnimento delle luci, lanciano un'altra forma di protesta per le feste. Gli alberi di Natale con le palle che girano. Quindi vede che lei ha toccato un argomento sferico che in qualche modo si ricollega. No, c'è stato questo.
Ma io direi, adesso mi faccia invece spostare l'attenzione sul predicato piuttosto che sul complemento, sul soggetto, direi che, come ripete spesso il nostro candidato premier Bersani, bisogna fare girare la ruota, cioè bisogna fare in modo che la situazione vada avanti, che qui non si tratta di pensare a Bologna com'era.
Il sindaco ha anche parlato di pasticci consociativi da evitare, cioè di situazioni che si sono verificati anche, sono verificate anche in passato, no?
Sì, ma si riferiva a un'abitudine antica della città di Bologna, che è quella per cui prendi una decisione, dopodiché comincia a smussare tutti gli angoli finché non rimane più nulla della forma originaria e quindi la decisione finale non piace a nessuno. Non è questo il tempo. Noi ci stiamo trovando, e questo Merula lo sa bene e lo ripete spesso, stiamo trovando a dover affrontare una rivoluzione nel modo di gestire una città, ma questo è in parte dovuto a una volontà di questa amministrazione di imprimere evidentemente un segno alla storia di questa città, ma in gran parte è dovuto anche a una necessità, cioè la necessità di fare conti con un mondo che cambia da tanti punti di vista. Il primo è il ruolo dell'amministrazione comunale, le risorse che l'amministrazione comunale ha, il modo quindi in cui si relaziona col privato sociale, con le altre istituzioni. E poi quello che cambia sono anche le abitudini delle persone, la composizione sociale. Prima si diceva, ma l'amministrazione comunale ha favorito la nascita dei grossi centri commerciali. Beh, è il mercato che ha favorito la nascita dei grandi centri commerciali, e su questo, come dire, anche un centro storico medievale come Bologna deve fare conti e ripensarsi in modo nuovo, cercando di, come dire, sviluppare quelle sue caratteristiche di eccellenza. Ieri, partecipando alla inaugurazione della piazzetta Pasolini, si citava Pasolini che diceva: Bologna è la seconda città più bella d'Italia dopo Venezia. Ecco, facciamo in modo che la centralità e la bellezza del centro storico, come dire, ci faccia fare un salto in avanti.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Subito dopo il giornale Radio Nazionale. Rimanete con noi.
Detto tra noi, lo specchio della tua città.
Ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto. Vi ricordo, è in diretta Detto tra noi dalle 9.30 alle 10.30, ma abbiamo anche le repliche alle 14 e alle 19. Il nostro ospite in studio è Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Chiudevamo la prima parte e parlavamo di una domanda anche lanciata rivolta al presidente di Confesercenti Sergio Ferrari sulla politica che abbia favorito la grande distribuzione alla periferia della città. Questo era una cosa sulla quale anche lei si è soffermato nell'ultima parte per smentire e parlare di come invece, secondo lei, il mercato abbia modificato questa realtà.
Ma sì, voglio dire, come dicevo prima, qua non bisogna pensare a Bologna come era, bisogna pensare a Bologna come sarà. Bisogna fare i conti con delle trasformazioni che ci sono nel mercato, nelle abitudini dei cittadini e dei cittadini utenti, dei cittadini acquirenti, clienti, e fare in modo che il centro storico riesca a perfezionare una sua identità che, a nostro giudizio, si basa su un suo rilancio che si fondi sulla bellezza del centro storico. Prima, un po' in fretta perché aspettavamo il telegiornale,
sì,
citavo questa bella iniziativa che c'è stata ieri, l'inaugurazione della piazzetta Pasolini, che è la piazzetta antistante al Lumière, in Viazzo Gardino, e dove appunto veniva citata questo passaggio di Pasolini su Bologna, che diceva: Bologna è la più bella città d'Italia dopo Venezia.
Anche perché Pasolini è nato qui, ha fatto il liceo qui, molti non lo sanno, magari.
Sì, infatti,
soprattutto i ragazzi, giovani, alcuni magari non lo sanno.
Alla fine Bologna è in qualche modo per Pasolini un po' la città appunto di nascita e anche poi di elezione, perché c'è tornato, ci ha fatto degli studi, è sempre rimasto legatissimo. E allora l'idea di una città, per l'appunto, che riesca a rilanciare la sua immagine, quindi la sua attrattiva anche internazionale, mettendo in evidenza la sua bellezza, la sua vivibilità, passa anche da una città meno ingorgata dai mezzi a motore, meno ingorgata dal mezzo privato e più accessibile rispetto al mezzo pubblico. Dicevo prima, c'è un grande progetto di filiverizzazione, di messa in campo di nuovi Crealis. Non è certo volontà dell'amministrazione comunale di, come dire, mortificare il commercio in centro storico, così come dimostra, e su questo vorrei anche dire qualcosa rispetto a quello che diceva prima Sergio Ferrari, il presidente di Confesercenti, come dimostra la discussione che stiamo facendo in Consiglio Comunale su Deors. Perché quello che noi stiamo approvando è un regolamento che punta alla valorizzazione, alla maggiore valorizzazione dei Deors, quindi degli esercizi commerciali in tutta la città, ma noi sappiamo che esiste una concentrazione molto ampia di Deors, soprattutto in centro storico, e che io ritengo che abbia, ma questo lo sa anche Ferrari, tutta una serie di elementi che vanno nella direzione di favorire la nascita, l'apertura di nuovi dehors e di favorire l'agibilità di quelli che ci sono. Prima non sono stati citati gli elementi positivi che anche Confesercenti ha riconosciuto al nuovo progetto, al nuovo regolamento, per esempio una maggiore semplificazione amministrativa, aggiungo anche un maggiore contenimento dei costi, penso per esempio al tema del pagamento, del non pagamento della sosta dei dehors laddove c'erano delle strisce pedonali. Prima Ferrari faceva riferimento a quel passaggio necessario che i dehors devono lasciare per il passaggio pubblico, si diceva a 2 metri, ma Ferrari sa, o perlomeno informo io i nostri ascoltatori, che il regolamento prevede che il passaggio sia ristretto a 1,5 metri, che noi sappiamo essere un passaggio adeguato per i pedoni, adeguato anche per un passaggio di una disabile in carrozzina, anche delle nuove carrozzine a motore con un accompagnatore, e quindi essere sufficiente. Quindi la richiesta di Confesercenti di uno spazio di 1,5 metri è stata accolta. Si parlava prima dell'orario di chiusura, io vorrei ricordare una cosa, che l'orario di chiusura, così come previsto dal nuovo regolamento, è di maggior favore per i commercianti rispetto a quello precedente. Perché nel precedente regolamento si diceva che a 00:30 in punto si sarebbe dovuto porre termine alla somministrazione e poi entro 1:00 tutto lo spazio avrebbe dovuto essere sgomberato. Adesso invece non c'è più quel limite della 00:30 per porre termine alla somministrazione e si mantiene invece 1:00 come termine ultimo per la chiusura. Questo significa che si dà anche più elasticità all'interno di quell'ora di passaggio ai commercianti di gestire un po' la fuoriuscita dei clienti dal dehors e la sistemazione. Quindi diciamo che se non 1:00 si è data 30 minuti in più, insomma, perlomeno ai commercianti, per gli esercenti, per poter gestire ancora la propria clientela. Quindi c'è stato un passo in avanti rispetto alle esigenze dei commercianti, anche rispetto all'orario. Dopodiché, rispetto all'orario, noi abbiamo fatto un ragionamento condiviso, il motivo per cui è vero che noi abbiamo rimandato l'approvazione del regolamento alla prossima settimana, ma solo perché c'erano tanti ancora iscritti a parlare e il nostro statuto prevede che in caso di approvazione di regolamenti o di bilanci i tempi degli interventi siano raddoppiati in aula, e quindi non abbiamo fatto in tempo a finire ieri, ma la maggioranza è compatta sul sostegno a quella proposta, compreso anche il limite di orario all'1:00, SEL che aveva annunciato un emendamento l'ha poi ritirato. Quindi noi siamo tutti d'accordo su 2 punti. Il primo è che l'orario di questo regolamento sia fissato all'1:00, all'orario di chiusura dei dehors e anche di sgombero, insomma, dei dehors stessi. Il secondo è che noi dobbiamo riuscire, su questo ci aiuterà anche il prossimo regolamento sui rumori, il regolamento acustico che la Giunta sta mettendo a posto, dobbiamo riuscire a trovare dei criteri condivisi, e condivisi anche con i commercianti, che su questo, mi rendo conto, hanno anche qualche difficoltà a stabilire dei criteri che possono essere condivisi dai loro stessi iscritti, a seconda poi anche delle tipologie, ma dei criteri condivisi per una articolazione degli orari di chiusura. Perché è vero che i dehors in una via del centro storico in cui magari c'è una forte concentrazione di dehors e una forte concentrazione di abitazioni, di residenze, è invece un baracchino che si trova in periferia lontano da abitazioni oppure dentro un parco, o il baracchino di un cocomeraia che ha una frequentazione poco rumorosa, o comunque, insomma, tipologie diverse, il chiosco dei gelati per esempio, possano e debbano essere trattati in modo differenziato. Però non è semplice riuscire a trovare dei criteri che siano differenziati ma siano anche oggettivi. Noi abbiamo escluso l'elemento della zonizzazione pure e semplice, come dire in centro storico si chiude ad 1:00, fuori dal centro storico si chiude a 1:00 dopo, perché non ci sembrava un elemento adeguato, però l'idea di pensare non a delle, come dire, a divisioni in quartieri o in centro storico e periferia della città, ma a divisione degli esercizi in tipologie, in modalità d'uso, bene, questo potrà essere possibile. Noi ricordo che ci siamo dati un anno di fatto di sperimentazione, nel senso che il regolamento prevede fra le sue norme transitorie che entro il primo anno la giunta possa, sentite anche le parti interessate, procedere a un miglioramento, una modifica del regolamento stesso. Quindi insomma continueremo a ragionare anche insieme ai commercianti, anche rispetto a questo anno di sperimentazione, come fare in modo che questo regolamento possa andare verso le esigenze dei commercianti e naturalmente verso le esigenze anche dei residenti e degli utenti. Voglio ricordare due elementi che abbiamo introdotto a favore degli utenti, il fatto cioè dire che tutti gli esercizi che abbiano un deor debbano essere provvisti di un bagno e che tutti debbano essere provvisti di una connessione wifi disponibile per il pubblico.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna.
Tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Questa mattina siamo in compagnia dell'ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Il Partito Democratico di Bologna e dell'Emilia Romagna intende organizzare a qualsiasi costo le primarie per scegliere i candidati al Parlamento, anche se da Roma sembra arrivare una frenata. Questa è la linea uscita dalla riunione di ieri tra il segretario regionale Stefano Bonaccini e tutti i segretari provinciali. Il giorno del voto per le primarie dei parlamentari potrebbe essere quello della Befana, il 6 gennaio.
Sì, non è la data migliore per chiamare i cittadini alle urne, evidentemente, ma la proposta di Raffaele Donini qua a Bologna, che poi anche quella di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, di fare comunque le primarie per la scelta dei parlamentari imporrà una data di questo genere.
Che era la data, per i più vecchi forse lo ricorderanno, la data dell'estrazione di Canzonissima, della famosa Lotteria Italia, no?
Quindi adesso non si tratta propriamente di una lotteria, però insomma anche in questi casi sarebbero degli scrutini da fare, diciamo. Ma il fatto è che sembra che si vada a votare il 17 o il 24 di febbraio. Le liste per i parlamentari debbano essere depositate 34 giorni prima. Questo ci dice che se si andrà a votare il 17 di febbraio, l'unica data utile sarebbe per appunto quella del 6 gennaio, che potrebbe casomai slittare alla domenica successiva nel caso in cui si votasse il 24 febbraio, ma anche lì noi non sappiamo oggi quale sarà la scelta del Presidente della Repubblica sulla data, e quindi bisogna che ci attrezziamo per una data condivisa. Ieri Raffaele Donini ha dichiarato la direzione del partito convocata in maniera permanente, ci siamo già aggiornati a lunedì della prossima settimana per fare il punto. Noi così pensiamo che sia molto importante, ci teniamo molto a che questo tratto oramai identitario del Partito Democratico di condividere con gli elettori, non solo con gli iscritti, i processi di decisione sulle persone da cui affidare il compito di rappresentare i programmi vada avanti. Certo, siamo in una strada stretta, un po' perché i tempi sono quelli che dicevo prima, un po' perché Bologna il PD di Bologna non è una repubblica autonoma, quindi oggi si tratta anche di fare insieme al PD dell'Emilia Romagna una pressione nei confronti del partito nazionale, delle altre regioni, perché si possa andare tutti assieme a fare le primarie per la scelta dei parlamentari, anche se noi siamo pronti anche a farle solo in Emilia Romagna se altri territori non si dicessero pronti a farlo. L'importante è mantenere aperto, mantenere vivo quel patto di fatto che abbiamo con i nostri elettori, per cui le scelte fondamentali anche quelle che riguardano le persone le si fanno tutti assieme.
Considerato anche considerati i tempi stretti, se si voterà il 6 gennaio, alla vigilia di Natale o giù di lì partiranno le dichiarazioni, i pronunciamenti dei vari candidati che diranno mi candido. Ci saranno un po' queste uscite attorno tra il 20 e il 24 dicembre. E allora le domando, lo giudice, lei si candida a queste primarie per il Parlamento?
Potrei dire che dovrò aspettare fra il 20 e il 24 di dicembre, insomma, ancora siamo all'11, ma la verità è che stiamo cercando di capire anche tutti assieme quali saranno le modalità, quali saranno le regole. Noi ci andati...
Un pensiero lo ha fatto però.
Ma guardi, io non escludo di farlo, ecco, non escludo di farlo, però torno a dire, è ancora un po' presto, perché si tratterà di decidere anche un po' insieme come farle queste primarie, perché si tratta naturalmente di farle nel modo più aperto possibile, cercando anche di farle in modo serio, per cui bisognerà che ci diamo un regolamento, forse già lunedì della prossima settimana. In questa settimana si riunirà anche la segreteria e la direzione regionale, che ci daranno quindi delle indicazioni, e dopo, insomma, con le regole del gioco sul tavolo, ognuno di noi potrà valutare insieme, potremo valutare come costruire, diciamo, anche una offerta di scelta per i cittadini. Però, insomma, questo lo vedremo poi nei prossimi giorni.
Perché sai, io potrei averla intrappolata, no, con questa ultima domanda, perché domani titoli, lancio d'agenzie titoli, lo giudice si cambia.
No, ma non è così, aspetteremo ancora qualche giorno tutti quanti per capire un po' quali sono le condizioni. Vedremo fra qualche giorno, insomma, i giornali si stanno sbizzarrendo in questi giorni a fare una totonomi, valutando appunto come buone delle disponibilità di massima, che evidentemente stanno tutte quante aspettando di capire quali saranno le regole per decidere se mettersi in gioco, come, eccetera. Quindi aspettiamo tutti qualche giorno perché diamo un'informazione migliore.
Ieri ci è capitato con Alessandro Alberani, abbiamo fatto lo stesso giochetto anche con lui, no? Perché è venuto, era uscito il suo nome su Repubblica Bologna, eppure lì c'è scappata la domanda. Vorremmo ricordare due episodi in chiusura di trasmissione. Stasera riapre la gioielleria Nostalgia di Strada Maggiore 13. Tante grazie a chi ci sarà, dice il figlio. Si alterneranno il figlio e la moglie del gioielliere, che è ancora ricoverato per le botte che ha preso dai rapinatori. Quindi ci sarà questa bella partecipazione di solidarietà di colleghi, ma anche di amici, di semplici cittadini, che alle 19 di stasera si raduneranno lì proprio per stringersi attorno alla famiglia.
Sì, è molto bello che la famiglia abbia deciso di dare un significato pubblico a questa riapertura, perché quello che è successo non riguarda evidentemente solamente una persona e la sua famiglia, non riguarda solamente un fatto di cronaca nera, riguarda questa città, riguarda da un lato il tema di come fare a mettere in campo un contrasto più forte a questi episodi di criminalità, che purtroppo non accennano a diminuire nella nostra città, ma contemporaneamente si tratta anche di fare in modo che ogni caso di questo genere possa cadere in un contesto di vicinanza, in un contesto di solidarietà. Quindi è molto bello, anche io farò in modo di esserci, che la famiglia abbia deciso di lanciare un momento pubblico di condivisione con la città per la riapertura del negozio.
E da Repubblica Bologna leggiamo: nuovo attacco alla lapide dei partigiani, danneggiata la corona alla bolognina. L'ultima volta era stato nel febbraio scorso, nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti hanno danneggiato la corona di fiori della lapide di via Di Vincenzo alla bolognina, che ricorda i partigiani caduti Bruno Monterumici e Vasco Mattioli. Risalendo al 2010, la terza volta che con la stessa modalità la corona viene staccata dal muro e poi fatta trovare a pezzi pochi metri più in là. La denuncia arriva dall'AMPI di Bologna, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che ricorda come la lapide sia dedicata a Monterumici e Mattioli, ritrovati cadaveri con evidenti segni di torture inflitte loro dai repubblichini che li avevano arrestati.
È sempre bene, e per fortuna anche in questo caso a Bologna avviene con puntualità che episodi di questo genere non siano sottovalutati, perché gli autori non sappiamo chi siano, immagino che siano più dei fascistelli in cerca del gesto vanaglorioso che non semplici vandali. Ebbene, proprio perché si tratta di persone senza memoria, senza consapevolezza storica, è bene che ogni volta che un fatto del genere accada l'opinione pubblica ci faccia caso, che venga segnalato, che venga ricordato, che venga stigmatizzato, perché è sempre molto facile perdere memoria di quello che noi siamo, di quello, in particolare in questo caso, di quei sacrifici che una generazione intera ha fatto per permetterci libertà di cui godiamo adesso. Quindi anche la mia solidarietà all'AMPI, che peraltro è l'associazione a cui io stesso sono iscritto, perché queste cose non succedano e perché, insomma, quando succedono ci sia sempre una levata di sensibilità da parte della città.
E anche la nostra solidarietà sia all'AMPI che alla famiglia del gioielliere e al gioielliere stesso di Strada Maggiore. Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutte e tutti voi.